un problema in un caso ristimolato. G divenne clear in 10 mesi di sedute sporadiche. Sul suo caso era stata fatta una diagnosi iniziale di assenza di rievocazioni sonore e visive, di occlusione del dolore e dell'emozione, di leggera trance permanente e di regressione permanente all'età di 3 anni. Vale a dire che quando G si immerse nella reverie, si spaventò e si stupì nel vedersi sulla poltrona del dentista, a 3 anni di età, nel bel mezzo di un'estrazione dentaria. Un engram in cui era rimasto inconsapevolmente per quasi metà della sua vita successiva. Da qui aveva avuto origine la carie di cui soffriva cronicamente e la sua insonnia, come rifiuto dell'anestetico. La situazione era ovvia, poiché il paziente cominciò immediatamente a dimenarsi e a parlare con la S blesa. Si rimediò subito alla cosa, percorrendo l'engram in modo da poter riportare il paziente al presente, cosa che fece. Aveva avuto molte difficoltà nella sua vita. Era un individuo con una dinamica alta, ma appariva apatico. Si scoprì quando divenne release, e ciò avvenne dopo 75 ore di terapia, che sua moglie alle volte diventava la sua pseudononna e anche, per ambivalenza, la sua pseudomamma. Il suo calcolo di compassione lo faceva ammalare per costringere sua nonna a stare con lui, e dato che i suoi engram di controsopravvivenza richiedevano che sua madre fosse gentile con lui solo quando era malato, tutto questo costituiva un calcolo reattivo secondo cui egli doveva essere ammalato continuamente, richiesta che il suo corpo eseguì per 23 anni. Tutto ciò, naturalmente, venne recuperato e riparato con la semplice riduzione degli engram. Le cancellazioni cominciarono ad avvenire dopo circa 200 ore di terapia e procedevano quando improvvisamente il caso smise di progredire. In 50 e più ore di terapia si poterono individuare solo pochi engram. Quelli individuati non potevano essere ridotti, non si poteva raggiungere nessuna emozione dolorosa e gli engram che fu possibile raggiungere e ridurre furono individuati e trattati solo grazie alla grande abilità dell'auditor che usò tecniche di penetrazione che non sono quasi mai necessarie per i casi normali e che non dovrebbero essere mai usate se non per casi psicotici. Tali sforzi non erano stati necessari all'inizio del trattamento. Ovviamente vi era qualcosa che non andava. Dopo un interrogatorio stringente, si scoprì che la moglie di G era violentemente contraria a Dianetics. Non perdeva mai l'occasione di attaccarla violentemente parlandone con G, specie in presenza dei suoi amici. Lo derideva accusandolo di essere uno psicotico. Andò da un avvocato per chiedere il divorzio, annunciando questa decisione dopo che lui aveva iniziato il trattamento. Ma in realtà si stava già consultando di continuo con un avvocato su questo argomento da circa 2 anni. E rendeva G generalmente agitato e turbato al punto che lui riceveva continuamente degli engram di emozione dolorosa, anche se non manifestava apertamente nessuna emozione verso di lei. Avevano un figlio di 9 anni che G amava molto. Il ragazzo aveva avuto un numero piuttosto insolito di malattie infantili e soffriva di disturbi agli occhi e di sinusiti croniche. Era indietro con gli studi. La moglie teneva con il figlio un atteggiamento un po' duro. Ogni cosa che lui faceva la rendeva nervosa. L'auditor che si occupava del caso, apprendendo qual era l'atteggiamento della moglie verso il marito in generale e verso Dianetics in particolare, si incontrò con lei per parlare del marito. Scoprì che per quanto la riguardava personalmente, la donna non si opponeva alla terapia. Poco dopo l'incontro, G e la moglie ebbero un breve litigio in cui G osservò che senza dubbio lei doveva essere aberrata. La donna si offese terribilmente e replicò che il pazzo doveva essere lui, visto il suo interesse per Dianetics. Egli controbatté dicendo che tra loro due certamente il meno aberrato era lui, visto che stava cercando di farci qualcosa. Inoltre aggiunse che lei doveva essere sicuramente aberrata, altrimenti non avrebbe continuamente sgridato il figlio come invece faceva. Un fatto che dimostrava chiaramente che lei aveva un blocco sulla seconda dinamica, il sesso. Il giorno seguente l'uomo tornò a casa dal lavoro e trovò che la moglie aveva ritirato il denaro dalla banca e se n'era andata in un'altra città portando con sé il ragazzo. Gilla seguì e la trovò a casa di certi suoi parenti. Lei aveva detto che il marito la picchiava ed era diventato matto al punto da doversi sottoporre ad una terapia. La verità era che lui non l'aveva mai picchiata in tutta la sua vita. In questo incontro, davanti a testimoni, la donna cominciò a farneticare e lanciare ingiurie contro tutti i sistemi psichiatrici che credevano nella possibilità di ricordare cose avvenute prima dell'età della parola. Egli le fece osservare che molte scuole del passato avevano avuto le stesse convinzioni, che gli studi alla base della psichiatria parlavano di ricordi del grembo materno, senza sapere esattamente che cosa fossero, e così via. I parenti di lei, vedendo il marito così calmo, la spinsero a tornare a casa con lui. Sulla via del ritorno, la donna fece il gesto drammatico di tentare il suicidio gettandosi giù dall'automobile, sebbene nessuno le avesse fatto la benché minima minaccia. L'auditor ebbe una conversazione privata con la donna al suo ritorno. Aveva dedotto, un po' in ritardo, che nella vita di lei doveva esserci qualcosa di cui il marito non doveva venire a conoscenza e che, messa di fronte a una scienza che ridona completamente la memoria, la donna era stata sopraffatta dall'ansietà. Infine, dopo un interrogatorio stringente, lei ammise che si trattava proprio di questo. C'era qualcosa che suo marito non doveva assolutamente sapere. Era così turbata che l'auditor, con il suo consenso, la sottopose a qualche ora di terapia. Si scoprì immediatamente che il padre aveva minacciato più volte di morte sua madre e che non aveva desiderato la nascita della bimba. Inoltre si scoprì che il padre si chiamava Q e che il benché ingramico di lei era disseminato di frasi contenenti quel nome, quali ad esempio «Q, ti prego, non lasciarmi, senza di te morirei». Inoltre, terminata la seduta, lei d'improvviso rivelò spontaneamente un fatto che le provocò delle risate isteriche, e cioè che in tutta la sua esistenza aveva sempre avuto relazioni con uomini molto diversi fra loro per aspetto, corporatura ed età, ma che avevano in comune il nome Q. Con tutto ciò lei era ben lontana dallo stato di release, ma visto che il progresso della terapia dell'altro suo paziente era bloccato e messo a repentaglio da tutto questo cancan non proprio necessario, l'auditor la sottopose ad un'altra serie di domande. Ella confessò di aver cercato più volte di abortire, perché aveva terribilmente paura che le nascesse un bimbo biondo, mentre tanto lei che il marito avevano capelli scuri. Inoltre, gli engrami di quel bambino, lei lo sapeva bene, contenevano dati più pericolosi del semplice aborto, poiché durante la gestazione la donna aveva avuto rapporti sessuali con altri tre uomini oltre al marito. L'auditor le fece osservare che questo senso di colpa che lei sentiva, non importa quanto fosse reale, aveva ancora radici engramiche e che poi non era detto che il marito l'avrebbe uccisa venendo a sapere queste notizie. Aggiunse che stava condannando il figlio ad un'esistenza misera, il marito all'apatia e costringeva l'auditor a un lavoro più faticoso del necessario a causa delle sue paure. In presenza del marito e dell'auditor, la donna confessò le proprie infedeltà e apprese con stupore che il marito ne era al corrente da anni. Non sapeva nulla, invece, dei tentativi di aborto sul figlio. Le venne chiesto di studiare un manuale di terapia e di rendere clear il figlio, cosa che, con l'aiuto del marito, fece. L'auditor continuò ad audire G fino a renderlo clear, e poi G rese clear sua moglie.